buonasera. Allora ci siamo trasferiti qua oggi anche per questioni di acustica, per cui anche se arriva gente qua c'è anche la stanza di là. Allora sapete, perché ci fosse, siamo al secondo incontro sulla riflessione su questo termine autorità così centrale ai nostri tempi, e nel frattempo abbiamo visto che uno dei grandi principi dell'autorità è stato messo in discussione con le dimissioni del Papa. Abbiamo sentito parlare dell'autoritas anche in chiave religiosa due settimane fa, per cui adesso non so se il professore vuole dire anche due parole su questo cambiamento dell'autoritas. Comunque ricediamo subito la parola, sapete com'è lo schema, il professore parla e poi dopo apriamo un dibattito fra di noi. Prego professore.
Buonasera a tutti. Dopo un salto dovuto praticabilità delle nostre delle strade per me, grazie, abbiamo l'occasione di continuare la nostra storia del concetto di autorità. Nel frattempo, come è stato ricordato, è intervenuta una questione estremamente complessa e della quale vorrei parlarvi dopo con un po' di calma. Io adesso preferisco andare avanti nella mia delucidazione della storia del concetto. Se proprio dovessi commentare molto brevemente un fatto di cronaca che ha a che fare con l'autorità, anche se pochi se ne sono accorti, mi viene da commentare la nevicata. Voi direte: che cosa c'entra la nevicata con l'autorità? C'entra, e come? Per motivi ovvi, erano state 11 regioni italiane avevano emesso ordinanze che bloccavano i camion, perché i camion, quando c'è la neve, non, per motivi strutturali, non riescono a tenere la strada e sbandano, si mettono di traverso lungo le strade e bloccano il traffico. Ebbene, io ero sventuratamente in viaggio in automobile con un autista in quella sera, e naturalmente mi sono fatto la mia fila di 4 ore fra Modena e Bologna, perché le strade erano piene di camion che serenamente, tranquillamente andavano o provavano ad andare sotto la neve nonostante i divieti. Ora, le dimissioni del pontefice sono un evento clamoroso sul quale adesso ragioniamo, ma io so che il segno vero della crisi forse sta là, ma sta sicuramente nel fatto che sono totalmente disattese le prescrizioni dell'autorità pubblica e che nessuno se ne accorge. Perché delle dimissioni del pontefice ce ne siamo accorti. Del fatto che le ordinanze delle regioni vengono sistematicamente disattese, non si è accorto nessuno, tutti è dato per scontato che fosse assolutamente normale che le regioni dicessero non circolate in camion, e che invece i camion tranquillamente circolassero. È successo qualcosa. Ma adesso torniamo al punto al quale eravamo arrivati e dal quale ripartiremo. Breve riassunto. Autoritas, concetto romano che ha a che fare con l'istituzione di un rapporto forte fra il presente e il passato, cioè fra il presente e la tradizione, un rapporto fra il presente e la tradizione di Roma, ecco. Un rapporto che è mediato dal Senato e, in parallelo rispetto al Senato, dall'Augusta. Mondo cristiano stabilisce che i vescovi, perché poi di questo si parla, i vescovi siano detentori della autoritas apostolica, in modo eminente il vescovo di Roma, ma tutti i vescovi, portatori dell'autoritas apostolica, cioè si assume il concetto romano di autoritas e si istituisce un ponte, questa volta però non fra il presente e la tradizione di Roma, ma fra il presente e il Dio cristiano, che è trascendente, ma non tanto da non essere raggiunto da una scala che è la Chiesa gerarchica. È il meno trascendente degli dèi, il Dio cristiano. È molto più trascendente il Dio degli ebrei, che però un patto lo fa. È ancora più trascendente il Dio degli islamici, che non fa un patto, però dà la propria parola incarnata, che è il Corano. Però più di quello non fa. Ma insomma, il più mediato è il Dio cristiano, per forza c'è Cristo che è la figura della mediazione. Ma sulla figura cristiana della mediazione, la Chiesa cattolica ha costruito una potenza storica, mettendo bene in chiaro che, poiché la Chiesa cattolica gerarchica, qui si parla della gerarchia, è detentrice dell'autorità, cioè del potere di sciogliere in terra così come in cielo, del potere di legare in terra così come in cielo. Sulla base di questa autoritas, di questo surplus di potere, ha preteso anche di avere un controllo sul potere politico, un controllo indiretto, no? Già ve l'ho detto, Papa Gelasio, le due spade, autoritas sacra pontificum et regalis potestas, sono due, però è chiaramente più importante l'autoritas sacra pontificum. Poi, nella posizione ierocratica, che si sviluppa da Gregorio VII a Bonifacio VIII, addirittura non in parallelo, ma in serie, l'autoritas dei vescovi e del vescovo di Roma sovraordinata direttamente alla potestas imperiale, cioè ogni forma di potere su questa terra deriva, allontana da Dio, e questo è relativamente facile, San Paolo lettera ai Romani, ma il punto è che in mezzo ci si mette fra Dio e i poteri di questa terra, ci si mette la Chiesa, che sostiene nella fase ierocratica, che sostiene che al pontefice spetta non soltanto l'autoritas, ma anche la potestas directa in temporalibus. Per una costruzione intorno alla mediazione pontificale fra cielo e terra si costruisce anche una teoria del potere politico, della Chiesa naturalmente. La grande rottura è operata dalla Riforma protestante. La Riforma protestante è essenzialmente la distruzione della mediazione. Avesse potuto Lutero, che era un agostiniano, pertanto era un frate agostiniano, e pertanto era il più lontano possibile, sempre all'interno del mondo cristiano, naturalmente, il più lontano possibile dal tomismo. Ecco, come agostiniano aveva l'idea che è praticamente impossibile la teologia politica, cioè un passaggio di bene e di sostanza dal cielo alla terra attraverso il canale della gerarchia, è praticamente impossibile data la intrinseca corruzione di questo mondo. E dunque ci sono a questo punto due scelte, una scelta di affidare il potere sostanzialmente come potere di correzione ai vescovi, che era la scelta di Agostino, o la scelta opposta, che è quella di Lutero, cioè far saltare completamente il livello ecclesiastico. Non c'è bisogno della Chiesa gerarchica per salvarsi, anzi la Chiesa gerarchica è una truffa, è un'invenzione, un'impostura, è una cattiva interpretazione della Bibbia, scatta qui, è una cattiva e interessata interpretazione della Bibbia, scatta qui il grande tema moderno dell'interpretazione della Bibbia, cioè si gioca la partita politica in età moderna sulla decifrazione del significato della Bibbia. Spinoza, ma prima di Spinoza Hobbes, prima di Hobbes Lutero. Ora io adesso non posso entrare nella critica luterana al complesso dei dogmi e delle proposizioni di diritto canonico che conseguono della Chiesa Cattolica. Ma questo è il punto. Nel momento in cui Lutero distrugge la figura del medio, della mediazione, sta dicendo sostanzialmente questo, che il rapporto fra l'uomo e Dio è un rapporto diretto, immediato, non mediato. Come diceva lui, sola fide. Sola fide vuol dire che si escludono i sacramenti o non sono tali o sono dei segni ricordo. Ma non hanno la valenza oggettiva e l'efficacia ex opere operato che invece la Chiesa pretende. La Chiesa Cattolica pretende. E dunque, pretendendo ciò, pretende anche la superiorità di coloro che i sacramenti amministrano, essendo i sacramenti l'unica via della salvezza. Ecco, la tesi di Lutero è non sono i sacramenti l'unica via della salvezza, la fede è l'unica via della salvezza. Probabilmente nel testo biblico c'è tutto il contrario di tutto, per cui non si dà un'interpretazione autentica versus un'altra. La forza di Lutero è stata di sostenere ciò sulla base di validissime istanze storico-politico-sociali, ecco, e poi il colpo di genio è stato che invece che finire per non finire scannato come fra dolcino, contro il quale era stata lanciata la crociata interna, no? Dal Papa che aveva trovato volonterosi esecutori dei poteri politici, invece che fare quella fine, Lutero si è consegnato ai poteri politici direttamente, agli elettori, ai principi elettori tedeschi che gli hanno salvato la pelle sostanzialmente, e in cambio Lutero ha spiegato che bisogna credere a San Paolo e a San Pietro. San Paolo quando dice non est enim potestas nisi a Deo, e a San Pietro quando dice temete Dio, onorate il principe. La lettera di Pietro. Che è il motto luterano. Eret Gott. Fürchtet Gott, eret den König. Attenzione, il principe, però, questo è quello che i principi non hanno capito, ma allora non importava. Ma il principe, per Lutero, non è il portatore di una potestas contrapposta a un'autoritas. L'autoritas semplicemente non esiste più, non è più un tema. Il principe è il portatore di una potestas che è al tempo stesso voluta da Dio e completamente illegittima. Cioè, non c'è, cioè, la tesi di Lutero è nella questione del potere non c'è alcun elemento di religiosità e di sacralità. Il potere è una maledizione divina sugli uomini. È una punizione che Dio infligge agli uomini per il loro peccato. Per cui da una parte ce lo dobbiamo tenere perché dobbiamo accettare la volontà di Dio. E dunque dobbiamo obbedire a questi principi che sono dei briganti, così li definisce, dei briganti. No, cioè, poi andranno all'inferno, come persone, con ogni verosimiglianza andranno all'inferno, ma la loro funzione punitiva è una funzione voluta da Dio e dunque ce la dobbiamo tenere. Se non ce la teniamo vuol dire che siamo ribelli a Dio e allora fanno bene i principi a punire. Il buon cristiano non si ribella al principe. Riconosce che il principe è un brigante, che poi è Sant'Agostino. i regni privati della giustizia sono macchine di brigantaggio, no? Regna, remote di giustizia, magna latrocini. Lutero piglia sul serio. Siccome qui di giustizia, questo non sa neanche che cosa sia, siccome non ci penso neanche ad affiancare a ciascun principe un vescovo che gli insegna le buone maniere, perché io detesto i vescovi, cosa faccio? Mi tengo i principi. Come? Come una maledizione divina, ma tanto ce la meritiamo, per cui siamo tutti peccatori. E i giusti? Beh, i giusti sono in rapporto diretto con Dio, diretto, non mediato. È un rapporto che ha origine da Dio, non ci si salva per le opere, eh? Né per i sacramenti, né per alcun altro tipo di merito. Dio, nella sua infinita misericordia, che poi in Lutero non è che emerge con tanta brillantezza la misericordia, diciamo, nella sua infinita imperscrutabilità, salva chi vuole. Qualcuno lo deve salvare, perché altrimenti non sei cristiano. Se pensi che tutta l'umanità sia una massa di dannazione, non sei un cristiano, perché vuol dire che Cristo è morto in vano. Però, qui la tesi è, Cristo è il mediatore, ha fatto la sua mediazione. Dopo di lui nessuna mediazione. Dopo di lui ci pensa la potenza dello Spirito a entrare nel cuore degli uomini. Quelli che vuole, quando vuole, come vuole. La successiva teologia protestante addolcisce questo concetto, ma in Lutero è fortissima l'idea che la salvezza uno non se la merita, gli viene data gratis. Non se la merita, dunque non compra le indulgenze. Dunque non dipende, il cristiano non dipende dai sacerdoti, dalla gerarchia che amministra i sacramenti senza i quali vai all'inferno. Non è così. E voi, da una parte ti dice obbedisci, dall'altra ti dice guarda, tu sei infinitamente libero, no? La teoria non delle due spade, ma dei due mondi, dei due regni, il regno interiore in cui il cristiano è infinitamente libero e il regno esteriore in cui il cristiano è infinitamente servo, ma tanto il regno esteriore non importa niente a nessuno. E questo è Lutero. Vedete, inventa l'interiorità, inventa l'obbedienza al potere politico e al tempo stesso inventa la desacralizzazione del potere politico, inventa la distruzione dell'autorità e della gerarchia. È il più grande rivoluzionario della storia moderna, pur essendo un uomo personalmente dotato di tutte le cupezze medievali che volete. Ma è uno che è davvero mette una mina e la fa esplodere, fa saltare in aria un edificio. Sotto il profilo filosofico poi tutto ciò è possibile per il fatto che Lutero è un nominalista, cioè la distruzione del rapporto tra cielo e terra è una distruzione anche teoretica, cioè non ci sono gli universali, ma insomma no, non voglio entrare in questo tipo di discorsi. In mano non a Lutero, che aveva problemi di salvezza personale per portare in salvo la riforma. Questa teoria dell'obbedienza è costata la pelle ai contadini tedeschi, che avevano capito tutt'altra cosa. E invece Lutero dice: nobili signore, ammazzate, scannate senza pietà. Perché questi disobbediscono. In mano non a Lutero, ma a Calvino, in modo praticamente identico sotto il profilo dogmatico, teologico, ma in un contesto leggermente differente, tutto ciò diventa la più radicale contestazione di qualunque sacralità del potere. Questo c'è già in Lutero, solo che date per scontato che la radicale contestazione dell'auctoritas è già avvenuta. C'era sempre la possibilità che il sovrano civile, diciamo così, dicesse bene, l'autoritas del pontefice è rasa al suolo, non me ne importa niente, anche perché sono io il portatore dell'autoritas, io ho la potestas per motivi evidenti, me la sono conquistata, tanto perché sono nato figlio di re, poi me la sono conquistata riducendo il potere della nobiltà, e poi io non dico sono un re taumaturgo, perché è passato di moda essere re taumaturghi, cioè non sono portatore di fluido sacro, però sono re per grazia di Dio, attraverso di me voi vedete la volontà di Dio. Ecco, ed è poi quel re sole che avete visto come immagine dell'autorità. Questa è l'immagine debole dell'autorità, cioè questa non resiste a due attacchi, non resiste all'attacco dei protestanti e non resiste all'attacco dei razionalisti. Protestanti, non i luterani, i quali non sarebbero stati molto contenti di sentire un re dire che ha rapporti con Dio, sempre che il rapporto che un re ha con Dio per i luterani è che il re è una scopa che Dio impugna per far fuori i peccatori, ma ha la stessa dignità di una scopa. Ecco. No, in mano ai protestanti calvinisti e tutte le specie sottospecie e sette sottosette di calvinisti, avete capito? Senza auctoritas, senza un potere anche dogmatico, anche magisteriale, il cristianesimo esplode, cioè ciascuno diventa sacerdote di se stesso, ciascuno si legge la Bibbia, non a caso tradotta in tedesco, non a caso preclusa ai cattolici, letteralmente preclusa. E la Bibbia poteva essere letta solo dai sacerdoti e spiegata solo dai sacerdoti. Da questo punto di vista il Concilio ha ribaltato il mondo. E in mano a Calvino tutto ciò diventa una teorizzazione del diritto dell'esistenza nella sua forma più spietata. Non c'è l'autoritas della Chiesa e va bene, ma che non s'azzardino i principi a dire che ce l'hanno loro l'autoritas. L'autoritas, se proprio qualcuno ce l'ha, è Dio. E Dio parla nel cuore dei giusti. E qui non c'è alcuna mediazione. Poi, questo è il punto politicamente molto importante, lo trovate nelle Vindice contra Tiranno, sul testo monarcomaco francese di 2-3 anni successivo alla notte di San Bartolomeo. Il testo monarcomaco, ugonotto, calvinista, sono tutti sinonimi, dove c'è proprio la teoria dei due patti, cioè la teoria del patto proprio biblico fra il Dio e il popolo dei giusti, cioè i giusti, coloro che per imprescrutabile volontà divina sono divenuti giusti, sono giusti, sono il popolo dei giusti con il quale Dio ha un patto. E questo è il patto di Israele, insomma, solo che non è più il popolo, ma sono i giusti. Ecco. E questo è, e questa è la forza dei protestanti. Cioè, Dio con noi. Ecco. Sotto questo, proprio di portata minore, di raggio minore, c'è il patto del popolo col magistrato. Il patto del popolo col magistrato, va bene, uno se lo può tenere, però è un patto molto subordinato, cioè, guai se il magistrato, appellandosi al patto fra il popolo e lui, guai se vuole che il popolo violi il patto del popolo con Dio, di Dio col popolo. Cioè, questa teologia federale è una teologia antipolitica. In nome di Dio, detto in un altro modo, si taglia la testa ai re, ecco. Ecco cosa sta succedendo. E sono 130 anni di guerre civili di religione in Europa, peraltro. Quando i protestanti imparano che non è vero che si deve obbedire al potere politico, perché il potere politico è la giusta punizione dei nostri peccati, quando imparano a ragionare all'opposto, dicono: come mai noi, santi protestanti, dobbiamo obbedire a un principe, un monarca assolutamente cattolico, corrotto, peccatore, ma quando mai? Che magari ci perseguita pure, ma quando mai? Quando imparano a ragionare così e cominciano a tagliare le teste, la prima è quella naturalmente di Carlo I Stuart, tagliatagli da dei protestanti non luterani, diciamo così, presbiteriani, di derivazione presbiteriana, insomma i puritani, ecco. Bene, quando comincia a capitare questo, l'Europa, in realtà quando capita Carlo I Stuart, l'Europa in 130 anni che si trova nelle guerre civili e religiose. Perché la monarcomachia, il tirannicidio, erano diventate moneta corrente, no? Da parte cattolica si parlava di estirpare, uccidere il cinghiale che devasta la vigna del Signore. Questa è l'immagine della bolla pontificia di Leone contro Lutero, exsurge Domine, cioè la scomunica di ai luterani che sta nella bolla e surge Domine, e comincia così, cioè, alzati o Signore, il cinghiale sta devastando la tua vigna. Ecco, c'è un porco selvatico da una parte, dall'altra il Papa è l'anticristo, è la prostituta di Babilonia, le immagini dell'Apocalisse usate dai luterani contro i pontefici, no? Quando c'è la notte di San Bartolomeo, il pontefice fa coniare le medaglie dove c'è Ercole che taglia la testa, le teste dell'idra. Mondo selvatico. Bene, bene. Allora, abbiamo che col protestantesimo si fa pezzi d'autorità. Quella della Chiesa è relativamente facile, quella dei principi. Col protestantesimo passa l'idea che sostanzialmente l'autorità non c'è, ciascuno se la vede con Dio privatamente e tutti insieme, perché tutti sono buoni credenti, buoni cristiani e tutti sono giusti e santi. Tutti qui, il nostro gruppo naturalmente, no? Io dello straniero non so niente, non ti conosco, non so chi tu sia, so che noi siamo buoni vecchi credenti, perseguitati un po' da tutti, anche dai principi protestanti in Europa, perché poi tutti i principi sono delle persone poco raccomandabili, e dunque attraversiamo l'oceano. L'oceano è il secondo battesimo, è la seconda figura dell'Esodo, e là c'è la città sulla collina, e tutte le città statunitensi che si chiamano Zion, Nazareth, Bethlehem, là c'è la terra promessa, là c'è il popolo dei giusti che è capace anche di intolleranza, che la prima cosa che fa è sterminare i nativi perché sono selvaggi pagani, poi intolleranza, cioè caccia le streghe, Salem, poi trasformazione teologica del durissimo protestantesimo estremista, questo è un paese in cui ogni uomo ha diritto alla propria quest, alla propria ricerca, purché in buona fede, nessuno impone niente a nessun altro. Questo è un paese dove tutti sono cristiani, ciascuno a modo suo. E poi, fiorire delle sette come manifestazione di assoluta libertà. Lo Stato non può avere alcun rapporto con le chiese perché mai dovrebbe avere un rapporto con le chiese, quando tutti i cittadini hanno tutti un rapporto con Dio. Perché mai lo Stato dovrebbe favorire una chiesa piuttosto che un'altra? Lo Stato starà attentissimo alle libertà di religione. E basta. Si dà per scontato che siamo tutti cristiani. Poi, interpretazione ulteriore ed estensiva, si dà per scontato che siamo tutti persone rispettabili. Ecco, altrimenti arriva, non l'autoritas che non c'è, arriva la potestas, quella politica. Prima cosa che si prova andando negli Stati Uniti è che non c'è l'autorità, c'è il potere finché volete, tonnellate di potere in ogni forma, ma assolutamente laico, potere dei soldi, certamente, però li puoi perdere, potere della cultura, pochissimo, quasi niente, non ci sono figure sociali eminenti. Potere politico fortissimo nel presidente, contropotere fortissimo nel congresso. Se c'è un'autoritas da qualche parte, forse la Corte Suprema, cioè, che non è un potere, ma insomma forse gode di un po' di rispetto, perché sono i custodi del patto fondamentale. L'autoritas lì non c'è. C'è Dio e il popolo. Basta. Dio e il popolo. Nessuna mediazione. È un mondo molto diverso dal nostro. Sulle montagne non c'è una croce negli Stati Uniti. Non c'è la scala tra il cielo e la terra. Ma non è, questa è una via del moderno, è una via del moderno. Cioè, l'autorità qui è il nemico. È il nemico. Un'altra via, che è la nostra continentale, è quella dello Stato. Lo Stato nella sua struttura logica, come è pensato dal fondatore teorico dello Stato moderno, cioè da Hobbes, è clamoroso il fatto che nel 16° capitolo del Leviatano, cioè per tanto di Hobbes, vada proprio attorno al concetto di autoritas e dice che la cosa più rivoluzionaria che si potesse dire, l'autoritas significa essere autor, la qualità dell'essere autor, l'autoritas è il diritto di fare qualcosa, fatto per autoritas significa fatto per comando di colui che ha il diritto di comandare. Dov'è la sede ultima o prima dell'autoritas? Nell'autor. E chi è autor? Oh bella, ogni uomo. Ogni uomo è autor. Ogni uomo, detto in un altro modo, è portatore dello ius naturale, del diritto naturale, di questa volontà di vivere e di vivere con potenza, naturalmente volontà che va a sbattere contro quella di tutti gli altri. Però lì c'è l'autoritas, nel fatto che ciascuno è auctor, ciascuno è capace di agire con buon diritto nello stato di natura, e poi, dati gli inconvenienti insuperabili che ciò genera nello stato di natura, ciascuno è insieme e contemporaneamente attraverso tutti gli altri, è autor dello Stato. Ciascun uomo, quando diventa cittadino, mostrando la propria auctoritas, essendo autor dello Stato. I cittadini sono gli autori e lo Stato è attore. Perché essere autor, in questo caso specifico, significa avere il potere di fare qualcosa. Questo potere di fare qualcosa ce l'hanno originariamente gli uomini e, dati gli inconvenienti che questo potere genera in natura, gli uomini lo adoperano per la prima volta in modo razionale, cioè per l'ultima volta, trasferendolo allo Stato, generando lo Stato attraverso il trasferimento a un sovrano della loro capacità di azione. In tal modo lo Stato è l'attore, cioè colui il quale sa e può agire, ma non è l'autore, è stato creato lo Stato. Può agire, mentre, certo, gli autores, gli uomini, nello stato di natura, possono anche agire, ma possono agire tragicamente, vanno a sbattere contro qualcun altro. Per cui è un'azione che muore, per salvare l'azione, l'attore, colui che agisce, per salvare l'azione, si adopera l'auctoritas di ciascuno per l'ultima volta, la si conferisce al sovrano, che viene generato da questo atto, non c'è prima, non c'è prima. Il sovrano veramente l'abbiamo fatto noi, solo lo facciamo in modo tale che poi noi non lo possiamo più disfare, perché disfarlo è troppo pericoloso. Naturalmente lo possiamo anche disfare, se siamo pazzi, criminali e vogliamo ricadere nello stato di natura, possiamo anche disfare lo stato. L'autoritas qui doveva finire. Mediazione fra cielo e terra, ma quando mai? Non c'è più nessuna mediazione qui. Qui c'è una costruzione dalla terra alla terra, c'è uno sdoppiamento, certamente, ma quello fra stato di natura e stato civile. E voi, l'autoritas stava insieme alla potestas di fianco o sopra, mondo medievale, se vede le due spade. Autoritas scompare con Lutero, teoria dei due regni, perché ha il rapporto diretto con Dio nell'interiorità e la sottomissione cieca nell'esteriorità. Non c'è alcuna mediazione. Autoritas scompare in un altro modo, non perché ha un rapporto con Dio diretto, scompare in un altro modo in Hobbes, perché Hobbes dice che l'autoritas è già originariamente, naturalmente, in ciascun uomo, e lo Stato è semplicemente lo strumento attraverso il quale gli uomini possono agire, perché certo possono agire anche in natura, ma in natura c'è la guerra di tutti contro tutti, questo rende la vita impossibile. Poi lo Stato è uno strumento generato dagli uomini per gli uomini. L'origine profonda dello Stato è l'autoritas, ma non di Dio, di ciascuno degli omini che fanno il patto, che però facendo il patto la perdono, a sentire Hobbes. La perdono finché vogliono giocare al gioco della politica, se vogliono nella loro follia tornare a giocare al gioco della natura, se la possono anche riappropriare, certamente, con tutti i rischi del caso. Dopodiché, in vari altri luoghi del Leviatano, la parola autoritas viene adoperata da, il 26esimo soprattutto, viene adoperata da Hobbes come perfetto sinonimo di potestas. Come l'adoperiamo noi? Il famoso passaggio autoritas non veritas facit legem, la legge non deriva, non è resa tale dal contenuto di verità che c'è in essa, ma semplicemente dall'atto potestativo che la genera, cioè la teoria di fondo del positivismo giuridico. Invece di dire sovranità, invece di dire potestà, si dice autoritas, è già tutto all'interno di un linguaggio tutto moderno. Lì autoritas vuol dire potere legittimo, cioè non c'è alcuno sdoppiamento. Noi distinguiamo potere e autorità di solito così: il potere è la forza informale che c'è, un brigante ha potere su di noi, mentre invece lo Stato non ha potere su di noi, ha autorità su di noi, ma non l'abbiamo sdoppiato come faceva Gelasio. Abbiamo semplicemente detto che ci sono forme di potere che sono una violenza, e delle forme di potere, cioè ci sono delle forme di potere illegittime, e ci sono delle forme di potere invece legittime, perché le abbiamo legittimate in ultima istanza noi. Quando un carabiniere mi arresta, non mi sta facendo violenza, sta esercitando l'autorità dello Stato, quell'autorità che io, della quale io sono autor. Dunque, non ponte fra cielo e terra, non forza che fa crescere, ma semplicemente potere formalizzato e legittimato da procedure, che è il modo con cui noi definiamo l'autorità. In casi eccezionali per noi autorità è anche potere non formalizzato ma legittimato, a questo punto non da procedure, ma che so io, dalla storia. Se uno dovesse dire dov'è l'autorità in Marx? Il pensiero, di Marx, pensiero politico di Marx, lo scarso pensiero politico di Marx, poco sviluppato, poco approfondito, ma c'è. Potrebbe dire, vabbè, la rivoluzione è l'autorità, cioè l'elemento che legittima, il fattore che legittima una configurazione di potere. Ah, l'autorità dei regimi liberali dell'Ottocento nasce dal fatto che c'è stata la rivoluzione francese che ha cambiato il mondo, cioè è un'autorità paradossale, è legittima, ma in realtà ha un'origine illegittima. Così la rivoluzione proletaria sarà la fonte di legittimazione di un nuovo mondo, ma è illegittima per Borghese. Quando i partigiani fucilano Mussolini, che cosa fanno? Un gesto di violenza? Sì e no. Violenza ex parte subiecti, sì. Ex parte obietti, invece, loro dicono, qui c'è l'autorità della resistenza, del CLN, che la rappresenta, che ti condanna a morte. Che non è come essere sparati per la strada da un rapinatore, è una cosa diversa. Ma questi sono casi eccezionalissimi, sono i casi d'eccezione. Nella normalità della vita politica l'autorità è un potere formalizzato, regolamentato, dalla cui origine è, come si dice, tracciabile. Si capisce benissimo da dove viene. No? Un carabiniere ti arresta sulla base del tale articolo del codice di procedura penale, o anzi del codice penale, perché tu hai violato un articolo del codice penale. E dunque in questa circostanza puoi essere privato della tua libertà. E quell'articolo del codice penale l'ha emanato un Parlamento che è stato legittimamente eletto, cioè è tracciabile il potere, si capisce, alla fine siamo noi, quando sei arrestato sei tu che ti arresti. Questo è il motivo per cui nel mondo moderno, nel razionalismo moderno, quello che vi ho descritto, la parola autorità o è sinonimo perfetto di potere legittimo o è una parolaccia. Autorità vuol dire obbediscimi e io non ti spiego perché. Il principio d'autorità è esattamente ciò che deve essere oggetto di critica. Obbedire va bene purché obbediamo a noi stessi. In modo mediato, finché volete, ma insomma a noi stessi. Il potere è trasparente, non è un potere opaco. Non c'è a un certo punto un'interruzione del logos che si incontra, che va a scontrarsi con un mistero e dietro quel mistero si nasconde l'autorità. Questo non è pensiero moderno, questo è mestra. È profondamente antimoderno, radicalmente, consapevolmente antimoderno. Ora, la novità è questa, che è chiarissimo che c'è una lotta della libertà contro l'autorità, tant'è vero che l'articolo 57 dei cosiddetti Wiener Schlussakte, cioè gli atti conclusivi del congresso di Vienna, 1820, una cosa piuttosto reazionaria, affermano esplicitamente che la politica si fonda sul principio di autorità. Dove autorità non è quella della Chiesa, metà delle potenze lì rappresentate erano protestanti, figuratevi. Autorità dei principi. E qui potere, autorità vuol dire mi rifiuto di rispondere. Tu non sei degno, che io ti risponda. Non hai alcun diritto di farmi le domande. Se volete, l'immagine dell'autorità è Dio che parla a Giobbe. Quando Giobbe gli chiede, beh, insomma, qui io per una brava persona, tu mi stai massacrando, come mai? Dio gli risponde, come osi farmi delle domande? Ubi eras quando ponevo un fondamento a terra. Cioè io ti distruggo, come ti ho fatto, non hai il potere, non hai il diritto. Poi ti rispondo lo stesso perché sono buono, ma tu non hai il diritto. Questa posizione di assoluto volontarismo. Il mio potere per te è misterioso e lo sarà sempre. E un re assoluto risponde così, senza bisogno di essere un re sacro, cioè di curare la scrofola imponendo le mani, ma un re assoluto dice: io non riconosco al popolo il diritto di farmi la domanda fondamentale, la domanda della legittimità, perché io sono re per grazia di Dio. Posso essere un re moderno nell'esercizio del potere, razionale, burocratico, perfetto nell'esercizio del potere, ma nella legittimità, io sono re perché sono figlio di re, e sono re perché i re sono tali per grazia di Dio. Questa è l'autorità. E dunque è chiaro che contro questa si scatenano i liberali, i razionalisti. Ecco. Il fatto è che a metà dell'Ottocento è già chiaro che questo schema è ottimo per fare le rivoluzioni, ma non funziona. Cioè che i principi d'autorità rinascono continuamente dentro la storia d'Europa. Che l'autorità non è solo il male, che te la trovi fra i piedi quando meno te l'aspetti. Non come rapporto pontificale cielo-terra. No, questo, a conservare questa accezione di autorità resta soltanto la Chiesa Cattolica. Oltre che naturalmente lo zar di tutte le Russie, che pensa di essere Isapostolos, anche lui, uguale agli apostoli, anche lui. Ma al di là del Papa e dello zar, l'autorità si ripresenta per motivi vari. Nel pensiero dialettico, ve l'ho appena detto, Marx non lo dice apertamente, ma lo dice apertamente Engels, che scrive un libricino sull'autorità, in cui parla male di tutte le autorità della storia, però ne riconosce l'esigenza e al tempo stesso la continua esigenza che vengano superate, e poi scrive la famosa frase: beh, vabbè, dopo tutto una rivoluzione è la cosa più autoritaria che ci sia. Ma ne riconosce l'esigenza non solo un reazionario come Friedrich Julius von Stahl, che crede appunto allo Stato cristiano, ma anche dei reazionari non cristiani o poco cristiani come Stein, Lorenz von Stein. Perché qui l'elemento della razionalità, se vogliamo, è il compiacimento della cosa. Ma che le dinamiche politiche, economiche e sociali dell'età moderna, messe in moto dai liberali con l'idea della libertà contro l'autorità, producano necessariamente l'insorgere di momenti di centralismo, momenti di verticalità del potere, potere che diventa verticale, cioè che non è più molto facilmente riconducibile al contratto liberale. Quando avevo detto, quando un delinquente viene arrestato dai carabinieri, in realtà arresta se stesso, ho detto un paradosso che è dietro la teoria liberale. Bene, dietro la pratica storica dimostra che il mondo moderno, il mondo dei borghesi, dei capitalisti, poi il mondo dei democratici, ma il mondo dei socialisti, il mondo complesso che nasce nell'Ottocento, dentro quel mondo lì siamo ben da essere anticlericali e massoni e libertari, che sono tutti modi, tutti diversi tra di loro, ma di affermare lo stesso principio, no? Libertà versus autorità. L'autorità scappa fuori da tutte le parti e sarà l'autorità del potere che necessariamente diventa un potere sempre più opaco, cioè, detto in un altro modo, che si sposta necessariamente sempre più dal legislativo all'esecutivo, perché per far funzionare uno Stato moderno, insomma, le chiacchiere servono, come si dice, giusto, ci vuole di più il comando politico, il comando è funzione del governo. Perché? Ma perché si formano centri di autorità di fatto burocratica. Perché se voi vi chiedete chi comanda in Italia, ve lo dico io, comandano 1000 funzionari di ministero che restano, mentre i poveri parlamentari e i poveri ministri passano, quelli restano, lo fanno di mestiere. Ecco. L'autorità rispunta da tutte le pagine. Il potere opaco del denaro, il potere opaco della tecnica, il potere opaco del governo. Finché a cavallo forte 900 Weber capisce e dice, bene, allora qui ce ne sono tre di tipi di Herrschaft, legittime Herrschaft, dice lui, potere legittimo, ovvero sì, autorità, secondo l'accezione moderna di autorità, potere legittimo, vabbè, sarebbe come dire, ci sono tre modi dell'autorità, e allora la vera domanda sarebbe come tre, ce n'è uno solo, cioè il potere razionale, legittimo perché razionale, quello dello Stato moderno nella sua forma teorica astratta, cioè i cittadini sono auctores attraverso il patto, trasferiscono la propria volontà al sovrano che emana la legge in modo perfettamente trasparente. La cosa buffa è che questo lo prende in considerazione come una derivata. Weber dice di autorità ce ne sono tre tipi, cioè quella dell'eterno passato, delle società tradizionali, la sapeva lunga, eh? Cioè è l'autoritas di Roma, ma anche il potere ierocratico ovunque si manifesti, nell'Egitto dei faraoni, nella Cina imperiale, il potere ierocratico, di lunga durata. E poi c'è il potere razionale, quello moderno, sì, perfetto. Solo che invece di dire quello dello Stato liberale, dice già il tipo di potere che in realtà sconfigge, distrugge lo Stato liberale. Cioè dice, per fare l'esempio di potere razionale, parla di un potere procedurale, cioè delle burocrazie. Se volete il potere razionale moderno, cosa credete che sia? Il patto di Hobbes? Ma va là. Non mi fate ridere, il cristallo purissimo in cui si vede il trasferimento di potere dal soggetto che ce l'ha per natura allo Stato. Ah, mi dice, quella lì è la favola, la realtà. Abbiamo potere razionale, per Marco che lo abbiamo, ma sono le burocrazie, cioè della gente che ti comanda in modo perfettamente razionale, secondo procedure. E allora, a fianco di questo potere razionale, che è il potere razionale dello Stato, c'è un analogo potere razionale che è quello del mercato. L'impresa funziona, dice Weber, allo stesso modo. Le due, il razionalismo occidentale nella sua forma moderna produce tanto lo Stato quanto il mercato, che funziona allo stesso modo. Solo che quando dice lo Stato, ha già in mente una legittimazione dello Stato non come momento originario, cioè il momento in cui lo Stato si scopre essere il prodotto dell'autoritas di ciascun singolo, il momento in cui lo Stato svela la propria origine e dice in me, Stato, non c'è niente di misterioso, non c'è niente di irrazionale, io sono il frutto della vostra libera volontà razionale. Non dice questo, parla del potere razionale di uno Stato che è già nato, tutti si sono dimenticati come e perché, e che si limita a funzionare razionalmente, cioè attraverso la burocrazia. La ragione non mette al mondo lo Stato, la ragione lo fa funzionare. E terzo, perché ci vuole un po' di movimento, terza autorità, non queste, quella di lungo periodo della storia, l'eterno passato, non la calcolabilità razionale delle azioni umane dall'alto, qualcuno che ti spiega cosa devi fare, quando, come, perché. Il mondo kafkiano, in realtà. Il terzo è qualcuno che fa saltare il tavolo, un potere carismatico, l'autorità carismatica, che in realtà è illegittima per definizione. Lui la tratta come potere legittimo, ma è un potere che afferma la propria legittimità. Il modello tipico del potere carismatico è Gesù. No? Sta scritto, ma io vi dico. E io vi dico. Finora avete fatto così e io vi dico, beh, adesso facciamo al contrario. Potere illegittimo che pretende una nuova, pretende di essere una nuova legittimità. Rapporti col cielo, terra, non c'entrano più. Naturalmente Cristo in questo contesto non è percepito come la seconda persona della Trinità, ma come personaggio storico che si è comportato in modo carismatico. Cioè l'autorità scappa fuori da tutte le parti. Gli esseri umani, in nessuno di questi tre modelli di autorità, sono governati da se stessi. Cioè, il concetto moderno di autorità, uguale potere legittimo, significa, detto come in questo esempio paradossale che ho fatto del ladro che arresta se stesso, vuol dire che gli uomini sono governati da loro stessi. Fine dell'autorità, ovvero trasformazione dell'autorità in potere legittimo, che è la stessa cosa, vuol dire nulla sfugge alla ragione umana. Anche quando ci governiamo, siamo noi che governiamo sempre noi stessi, attraverso una struttura che si chiama Stato, ma che abbiamo fatto noi. Benissimo. In Weber, l'autorità non vuol dire mai questa cosa qui. In tutti e tre questi esempi, in tutti e tre questi modelli, questi tipi di potere, gli uomini, in nessuno di questi tre, gli uomini si governano da soli. Nel primo caso sono governati da una casta di sacerdoti. Nel secondo caso sono governati da una casta di burocrati o di manager. E nel terzo da un tizio che arriva lì e dice fate come vi dico io, perché io ho il carisma, cioè lo straordinario dono di grazia. Cioè perché io mi faccio obbedire, Dio sa perché, quando apro bocca invece di... Poi alla fine lo crocifiggono anche naturalmente. Ma prima gli obbedisco. Perché? È magnetico. Ma certamente non è un atto di libera razionalità quello di aderire a quel messaggio. Ripeto, qui la figura di Cristo non ha contenuti religiosi, è la figura di un capo carismatico. Dunque l'autorità salta fuori in forme diverse in tutti i modi. In parallelo, le scienze umane scoprono che gli esseri umani non possono essere liberi. E che il modello di soggetto moderno, perfettamente razionale, padrone di sé, che conosce se stesso e che è in grado di calcolare il fatto che egli deve cedere la propria originaria autoritas per generare lo Stato, questo qui non è mai esistito. Non esiste, gli esseri umani funzionano in tutt'altro modo, hanno bisogno di obbedire. Proprio non è un bisogno transitorio, non è una debolezza dell'anima che la luce della ragione rischiara e fa scomparire. La scommessa moderna è questa. La ragione moderna è la luce. L'obbedienza sono le tenebre. E l'illuminismo spazza via le tenebre. Il liberalismo spazza via le tenebre. Trionfa la ragione. Tutta la simbologia massonica è questa, ma è inutile che te lo spieghi, lo sapete. Ecco, alla fine del secolo, prendiamone uno a caso, Freud, gli esseri umani non sono strutturati psichicamente in modo tale da dover necessariamente obbedire. Certo, non ha un'autorità esteriore, certo, come no? Molto peggio, l'autorità esteriore è interiorizzata. Prima l'ammazzano E poi gli obbediscono perché è diventato un fantasma della ragione, è diventato il superiore. Senza obbedienza, la struttura dell'obbedienza fa parte della struttura dell'essere umano. E non c'è ragione che tenga. Libertà razionale senza obbedienza non esiste. L'obbedienza non è un'opacità che la ragione rischiara e distrugge. L'obbedienza fa parte della nostra natura. Sto semplificando molto, ma insomma. Allora, l'obbedienza ha un'autorità. Non solo, ma il senso di colpa per aver ucciso l'autorità è tale che non soltanto obbediamo, ma amiamo eroticamente colui al quale obbediamo. Perché colui al quale obbediamo, se è davvero bravo, perché se diciamo così, se è un autoritario non lo amiamo, e basta. Autoritario nel senso banale del termine, uno che ti può convincere a bastonetti. Ma se è davvero portatore di autorità, fa un'operazione terribile, cioè dice quello che tu vorresti dire e non sai dire. Ti fa obbedire a lui, ma tu senti che stai obbedendo al tuo io più profondo. Sei vero, sei sincero, sei libero solo quando obbedisci a lui. Lo ami perché amando lui ami te stesso. Altro che autorità da rimuovere. Questa è l'autorità che è quella che muove. Allora, qui ci si può leggere di tutto, ci potete leggere Hitler in questa roba qui, eh? Hitler non era abbastanza criminale, ma insomma, se non sono tutti ritoccati, se non sono tutti ritoccati i filmati che vanno dal 32-31, insomma da quando il fenomeno diventa di massa fino a quando comincia la guerra, cioè era oggetto di un amore furioso, erotico, col deliquio pubblico di decine di migliaia di donne tedesche e di uomini. Questo, al di là dei contenuti criminali della sua ideologia, che naturalmente restano invincibili, cioè, è stato l'uomo più amato della Germania, dopo essere poi diventato l'uomo più detestato della storia, naturalmente. Cioè, queste sono cose che non si spiegano con la violenza, lui era capace di ogni violenza, come sappiamo, ma quello era amore vero. Cioè, queste sono le cose che fanno paura, perché vuol dire che l'autorità è dentro di noi come esigenza. Facciamo una cosa meno spaventosa, ma che dice la stessa cosa, il consumo. Consumo di beni, cioè l'affermarsi del neoliberismo contro il mondo keynesiano socialdemocratico. Ha funzionato, tutti hanno amato, molti hanno amato gli alfieri, i banditori del neoliberismo, per non parlare di gente in casa nostra. Un presidente amatissimo, Reagan, che era un grande comunicatore, ma perché Reagan era... Altri sono dei venditori, ma che cosa comunicano e che cosa vendono? Comunicano e vendono desiderio, cioè un bisogno che abbiamo dentro di noi di adeguarci, impadronirci rispetto al mondo esterno, in quanto attraverso questo rapporto col mondo esterno noi non abbiamo soltanto una vita di carattere logico, razionale, strumentale. Non c'è solo il principio di utilità su cui invece dopo tutto è costruita la libertà moderna, quella di Hobbes, è utilità quella. C'è un bisogno di amare. Allora, una cosa è amare Adolf Hitler. Una cosa è amare un iPhone, Però quando c'è il quando è in gioco il desiderio, è in gioco una nostra sottomissione che è al tempo stesso una nostra esaltazione. L'amore, l'esperienza più umana che esiste è fatta così. Ti sottometti all'uomo, alla donna che ami, perché in questa sottomissione ti esalti. Cioè, è veramente una figura dell'autorità Eros. E in questo senso è invincibile, no? Eros è terribile ed è invincibile. Scuote la mia anima e te lo tieni. Poi se alla fine hai commesso l'errore di amare Hitler, la paghi molto amaramente. Ma come si è pagato in altro modo amaramente l'errore, se vogliamo chiamarlo così, di aver amato gli iPhone o qualunque altra cosa. Con un aggravante che mentre l'autorità vecchio stile moderno, cioè il pieno Novecento, Hitler, tanto per dirne uno, affermava la propria superiorità, era il Führer, l'autorità nella forma del desiderio del bene di consumo non ammette mai di essere autorità, anzi sposta tutta la retorica non sul fatto che tu sei costretto da nessuno, da te stesso, a desiderare gli iPhone, ma tutta la retorica si sposta sul fatto che tu, se acquisti un iPhone, sei l'uomo migliore, superiore, ti migliori. Per cui c'è una sorta di inganno, nell'inganno, se vogliamo dire così, già non è granché amare gli iPhone, ma poi amarli credendo di essere libero mentre li ami, senza almeno qualora ti diceva, ma adesso mi campo, tu stai amando il tuo capo, io poi ti darò degli ordini, sappilo. Certamente saranno ordini che andranno sicuramente nella direzione della tua volontà nascosta, che tu non sai di avere, benissimo. Adesso nessuno ti dice io ti darò degli ordini, ti dicono anzi, comprami e sarai libero. C'è un elemento di diabolicità di secondo grado, se vogliamo. Questo non sto facendo dei paragoni di pericolosità, come dire, storica, ma soltanto per dirvi che noi oggi diciamo l'autorità è venuta meno. È vero, ve l'ho detto prima, i camion vanno in giro anche quando non dovrebbero, ma è venuta meno l'autorità dello Stato, poretto, cioè l'efficacia del potere legittimo dello Stato. Ma quante altre autorità ci sono in giro che non sono venute meno? Tutte quelle che coinvolgono il desiderio. Lo Stato poverino non coinvolge il desiderio. L'idea che gli uomini potessero vivere fra di loro senza il desiderio, con la pura ragione, che è l'idea moderna, non ha funzionato. Che possono vivere senza sottomettersi a qualche cosa, di esterno o di interno, non ha funzionato. Adesso, certamente, la sottomissione allo Stato, alle leggi, allo Stato quando si presenta attraverso la legge, non c'è. Se lo Stato è così astuto da presentarsi attraverso un potere non razionale ma biologico, attraverso il biopotere, beh, allora può ancora fare qualcosa. Ma poi tutti i poteri non statali che si manifestano attraverso il desiderio sono lì belli, vigenti, rigorosi, potenti. Sono le nostre autorità, che noi non riconosciamo nemmeno come tali. Nessuno si sogna di dire che un iPhone è l'autorità. Beh, però, se lo guardiamo, viene presentato, sembra una teofania. Viene presentato come una teofania. E tu sarai salvo se lo avrai. E tu, desiderandolo, tu farai la cosa più vera e più giusta che puoi fare. Non ce l'ho con gli iPhone, sto facendo esempi generici, potete metterci qualunque altro prodotto di successo, qualunque cantante rock di successo. Quelli non ti dicono tu li obbedisci, tu non obbedisci a Vasco Rossi, non ti obbedisci. Ma in realtà stai godendo perché stai facendo qualche cosa che credi sia la manifestazione della tua energia interiore, e lo è, ma è una manifestazione della tua energia interiore libidica che è resa possibile dal fatto che tu ti devi identificare con uno fuori da te. Identificare, dunque, nel caso di un cantante rock, non sarà obbedire ai suoi comandi politici. Nessuno si sogna di obbedire ai comandi politici di un cantante rock, vero? Finora. Ecco. Vedete come dice lo spettacolo si mangia la politica, ma è sempre stato così. Perché il Re Sole non era uno spettacolo, era riservato a pochi, per motivi tecnici. Cioè, l'autorità del Romano Pontefice non ha un elemento di spettacolarità potentissima. L'idea è: ti devo attrarre, non devi soltanto obbedire e basta. Ti devo attrarre, devi amarmi. Obbedirai meglio se capirai che obbedendo, stai obbedendo a te stesso, ma non come un liberale freddamente obbedisce alla tua ragione, al tuo calcolo razionale dell'utilità. No, obbedisce alla tua pulsione profonda, al tuo bisogno profondo, al tuo desiderio profondo, al tuo senso di colpa profondo. Il padre. Mettiamo chiaro una cosa, il concetto di autoritas non entra nella dogmatica, non è un dogma, è una chiave interpretativa. Certamente autorità, l'autorità apostolica e l'autorità del Vescovo di Roma è un concetto che entra anche nel diritto canonico. L'autorità apostolica del Vescovo di Roma. Sotto il profilo dell'interpretazione che vi ho dato io, l'autorità del pontefice è un'autorità, diciamo, molto attenti, che come quella dell'Augusto non è soltanto soggettiva. L'autorità ha bisogno della persona. Adesso qui siamo tornati a parlare dell'autorità nel senso tradizionalissimo, il rapporto di mediazione fra cielo e terra, oppure fra il presente e il passato. Ha bisogno di una persona. Un televisore non è portatore d'autorità, una lavatrice non è portatrice d'autorità. Benissimo. Ma non è un potere carismatico. L'Augusto e il Romano Pontefice non sono potere carismatico, rivoluzionario, non è neanche potere sacro, non è il mana. Cioè, il Papa non ha mai guarito imponendo le mani, e non è mai stato uno che dice sta scritto ma io vi dico. Anzi, tutta la forza del pontificato sta nella istituzione della tradizione e nel trovarsi in sintonia con la tradizione. Per cui c'è un elemento di soggettività che non è un elemento magico, che non è un elemento carismatico, che non è un elemento sacrale. Il Papa non è portatore di sacro. Occhio, il cristianesimo concentra il sacro in Dio, non lo disperde nel mondo. Poi, attraverso la Chiesa, gocce di sacro arrivano nel mondo attraverso i sacramenti, naturalmente, ma non c'è lo scalo del sacro, se no non saremmo cristiani, siamo pagani. Se vediamo il sacro dappertutto, siamo pagani. Il rapporto, il Papa, non è altro che un vescovo. Il fatto che abbia un potere, è un potere speciale, nasce da una convenzione storica. Se la sono giocata il vescovo di Antiochia, il vescovo di Roma, il vescovo di Costantinopoli, il vescovo di Alessandria, a un certo punto è emerso, ma è un concetto canonico. L'autoritas non è del Papa, è dei vescovi, è della gerarchia. E la gerarchia sono essenzialmente i vescovi, i successori degli apostoli. A questo punto, un papa che si dimette è un vescovo che smette di essere vescovo di Roma, però immediatamente si trova qualcuno che va al suo posto. Non sta, quella persona lì non è portatrice di un carisma personale, è portatrice di un carisma d'ufficio. E come portatrice di un carisma d'ufficio, finché fa il vescovo, fa parte dell'autoritas. Quando fa il vescovo di Roma, ha anche un potere giuridico sopra gli altri vescovi. Sono due cose diverse. Nessuno ordinato può cessare di essere ordinato per la Chiesa Cattolica. No, esto sacerdotus in aeterna, te lo tieni. Hai il sacramento dell'ordine, il crisma, il sacramento dell'ordine te lo tieni per sé. E lì fai parte della gerarchia, entri in un qualche modo dentro la cattolica, poi quella ordinazione vescovile ancora di più, fine. Dopodiché, quel discorso che vi ho fatto, ve l'ho fatto perché storicamente l'autoritas della Chiesa Cattolica non si concentra, perché non è vero, perché i vescovi non la perdono la loro autoritas, trova un vertice giuridico nella persona del pontefice, nella funzione del pontefice, cioè del vescovo di Roma. Non è più vescovo del vescovo di Modena, che fa parte dell'autoritas esattamente come lui. Per il diritto canonico ci sono circostanze in cui il vescovo di Modena deve obbedire al vescovo di Roma. Dice, e la cosa è, dunque, non c'è un'unzione speciale, non c'è un sacramento speciale che ti fa diventare papa. Sei eletto da dei cardinali che sono dei sacerdoti. Il sacramento speciale ti fa diventare sacerdote, vescovo magari. Basta. Lì c'è l'autorità. Il diritto canonico dice che un certo vescovo comanda più degli altri. Dice l'infallibilità. Ma per carità, ma se non esiste l'infallibilità? Ma lo sapete che cos'è l'infallibilità? Quando il Papa si esprime formalmente, ufficialmente, ex cattedra, intorno a dogmi riconosciuti costantemente dalla tradizione della Chiesa. Ma per favore, cosa che capiterà una volta al secolo. Quando dice votate Tizio o Caio non è infallibile, nemmeno in materia morale è infallibile. Pretende un'obbedienza, sì, ma non in quanto infallibile, pretende un'obbedienza dai cristiani. Sì, ma non in quanto... L'infallibilità è un gioco retorico inventato dal Concilio Vaticano I, mentre c'erano i piemontesi intorno che assediavano per far vedere che stavano facendo qualche cosa di odioso e terribile, hanno detto, il Papa si è fatto attribuire questo crisma della infallibilità. In materia di dogmi, cioè il Papa può dire infallibilmente, sostanzialmente, il contenuto del credo. Ecco, lì, quando dice il contenuto del credo, il Papa è infallibile, perché è in continuità col magistero costante della Chiesa. Continuità col magistero costante della Chiesa, vuol dire proprio una roba senza la quale non c'è il cristianesimo. Non col magistero oscillante della Chiesa, col magistero costante. Ecco, come sapete l'ultimo dogma è stato l'assunzione, 1950. Vabbè, il penultimo è l'infallibilità, il terzo ultimo è l'Immacolata Concezione. Sostanzialmente l'infallibilità vuol dire questo, proclamare dogmi su materie strettamente teologiche, sulle quali una volta si scatenavano conflitti più terribili, oggi probabilmente nessuno se la prende più che tanto se a riflettere se il figlio è homoios o musios. Ecco, adesso scegliamo altri argomenti per farci le guerre. Una volta si sceglievano questi. Ma occhio all'infallibilità, Una cosa è la pretesa d'obbedienza, ma questa è la pretesa d'obbedienza canonica, cioè i cristiani non lo sanno, ma poi qualcuno glielo deve ricordare, devono obbedire in certi casi, in certi ambiti, ma c'è un comando, come dire, normale e un comando dotato di infallibilità. Comunque, quando un pontefice si dimette, perde l'infallibilità, ovviamente, che torna sulla testa del prossimo pontefice, il quale probabilmente non se ne servirà mai, perché non è che tutti i minuti i papi parlano infallibilmente. L'ultimo punto è stato Pio XII. Per cui, tutte le volte che ho detto il Papa è l'autoritas, dico, attenzione, ho voluto dire il Papa è un vescovo e come in tutti i vescovi c'è l'autoritas apostolica, così c'è anche in lui. Poi il diritto canonico e la storia d'Europa hanno costruito questo vescovo specifico di Roma con un potere giuridico superiore a quello degli altri e l'infallibilità se l'è data nel 1870, come dire che nel 1869 non era infallibile? Su, andiamo. Vuol dire che se c'è quell'infallibilità c'è sempre stata, tutte le volte che un Papa dice che Cristo è figlio di Dio è infallibile, ma non perché se lo sta inventando lui, perché è l'insegnamento costante della Chiesa. Poi questo è un discorso da cattolici, il cristianesimo non coincide col cattolicesimo. Problema, oggi di autorità ce n'è troppo o ce n'è troppo poca? E sono vere tutte e due le cose. Di autorità di fatto ce n'è troppa. Di autorità di fatto, che non si proclama, che non si rivela, che non dice di essere autorità, cioè, di autorità nel senso moderno, cioè di autorità riconosciuta, razionalmente esibita e liberamente accettata, neanche per i camionisti. Vi ringrazio per l'attenzione.
Un paio di domande abbiamo il tempo, se qualcuno, ecco, brevi per qualche tempo, perché davvero abbiamo un quarto d'ora.
È una parola sola, cosa ci aiuta l'anarchia?
Ecco, subito, va bene.
Non ho capito il passaggio quando lei parlava degli Stati Uniti, insomma,
dove mondo protestante.
Il mondo protestante. Dopo ha detto no, nel mondo continentale, cioè Europa, è totalmente diverso. Non ha detto totalmente
diverso.
È diverso. Però non la capisco questa diversità, mi sembra che...
Beh, questo è facile. La diversità è questa, che Thomas Hobbes non è un protestante, mette volentieri in prigione tanti protestanti quanti cattolici, in nome dell'autorità dello Stato. Un protestante è uno che è un po' troppo propenso a fare le rivoluzioni, a tagliare la testa ai re, e non va bene. Tipico atteggiamento americano, il maledetto governo. Cioè questa continua capacità di mettere in crisi il potere. Perché? Ma perché non è mai legittimo. Noi siamo figli della cultura statalista, cioè noi siamo più figli di Luigi XIV, al quale abbiamo tagliato la testa e l'abbiamo sostituito col popolo, sostanzialmente. In America, ricordate, non hanno mai avuto né il feudalesimo né i re. C'è, in linea teorica, se non ci fosse l'insorgere di autorità sociali non riconosciute che bloccano la creatività del popolo americano e la sua libertà, lì in teoria c'è la rivoluzione permanente. Cioè, ogni generazione si cerca la propria salvezza, il proprio Dio all'interno del patto originario della Costituzione. E finché c'era la frontiera, quando uno non ne poteva più, andava. Da noi non funziona così, da noi c'è lo Stato che ti blocca a priori e tutta la scommessa è facciamo diventare quello Stato perfettamente razionale. Non solo nel suo funzionamento di macchina, ma anche nella sua origine. È diverso. L'anarchia è il sogno nascosto della modernità. Un liberale, vero, sarebbe un anarchico. Vorrebbe esserlo e si acconcia a malincuore come male minore allo Stato. Altra cosa è l'anarca di Ernst Jünger, che è anche più bello, ma lì è un anarchico col perfetto autocontrollo stoico su se stesso. molto bello, molto d'élite. Prego.
Aspetta, dice prima il microfono, poi una domanda.
Buonasera, professore. Io ho un iPhone.
Io ho un BlackBerry, lei ha capito tutto, questo fosse. Lei lo sospettava che io avessi un BlackBerry.
Ascolti, volevo un attimo tornare all'autorità secondo Weber. Diceva prima che c'era quello sull'eterno passato, quello sulle procedure e quella carismatica. Ma allora questo mercato, si torna un attimo anche al discorso dell'iPhone, lo mettiamo all'interno di quelle procedure? Dove lo mettiamo?
Carismatico.
Carismatico. E allora in questo caso è un carisma che diventa sempre più opaco? E allora in questo mi permetto un attimo una traslazione, visto che siamo sotto lezioni.
Mi chiudo?
Chiudo allora. No, è la. Allora faccio un passo indietro. Le procedure però vengono anche create.
Certo.
E chi le crea generalmente, procedure o regolamenti che siano, è anche un potere legislativo. Però prima le diceva che si va verso più, sempre più un potere esecutivo che legislativo.
Sì.
Volevo un attimo trovare un po' più un nesso, grazie.
Passi pure il microfono dietro per un'ultima domanda.
Vuole prendere adesso?
Io risponderei subito.
Rispondo
ogni volta.
Risponde poi.
Allora, il fatto è questo, che lo Stato moderno si sposta da un secolo sempre più verso l'esecutivo, che si suppone, quale esecutivo si suppone sia capace di agire e funzionare in modo razionale, appunto attraverso le burocrazie ministeriali. L'elemento di razionalità strutturale, genetica, strategica dello Stato, cioè nasce dalla ragione umana, ecco, cioè nasce poi dal Parlamento, dove si parla e attraverso la parola, il logos, ci si confronta e si produce, non la verità, ma una opinione umana adeguata, filtrata dalla ragione. Beh, è un po', come dire, obsoleto come concetto, no? Non risponde, non dice più la verità effettuale dei processi, questa. Lo Stato è una macchina, nasce come macchina, però l'idea era, vabbè, l'abbiamo fabbricato noi. Ecco, questo aspetto dell'abbiamo fabbricato noi è quello che viene sempre più cadendo. E dunque è sempre meno sentito come un'autorità, cioè come un potere legittimo, ed è sempre più sentito come un'imposizione, mentre invece viene sentito come qualcosa di legittimo, qualcosa che non si presenta come potere, cioè desiderio.
Siamo arrivati a questo punto, forse per questo.
Non lo so più.
Siamo arrivati a questo punto in Italia.
Certo, infatti io sto descrivendo.
Su questo volevo un attimo la sua.
Io sto descrivendo dei processi, forse non è questa la sede, il momento per esprimere giudizi su questi processi. Il mercato, che per Weber faceva parte del potere razionale, di fatto ha vinto la sua battaglia contro lo Stato, cioè contro l'ordine socialdemocratico, facendo appello non alla ragione, ma all'emozione, al desiderio. È per quello che è così difficile. Vabbè, basta.
La ringrazio, già risposto. Ultima domanda. Ringraziamo anche il professore per la sensibilità da far condicio.
Allora, intanto buonasera, mio diritto di salutare il professore e il presidente. Le volevo chiedere così sinteticamente il concetto di anatema, il famoso libro che tengono nel Vaticano dell'abominio. Poi, se mi permette, c'è una cosa molto rara, di grande valore, che è il Vaticano, che non si è mai dichiarato, che faceva parte della storia ebraica, la famosa Bibbia alta 3 metri, che ci vogliono 3 uomini per spostarla. Quello ha un valore immenso. Ecco, e volevano riacquistarlo gli ebrei israeliti, dice, in base al peso di questa Bibbia noi la vogliamo avere di ritorno. Ecco, ma per non divagare il concetto, cosa può dire lei del contesto nella valenza giuridica, l'anatema, il potere anatemico del Papa e il famoso libro dell'abominio, dove lui può scrivere magari queste maledizioni o queste discriminazioni? La ringrazio di cuore.
Ma sono l'anatema è la scomunica, è una misura del diritto canonico, una volta era molto importante e grave perché la società era cristiana e in certe circostanze il potere politico avvalorava e rendeva esecutive le decisioni canoniche della Chiesa. Al giorno d'oggi la scomunica. Cioè, i comunisti sono stati scomunicati nel 1949, non è che hanno smesso di esistere. Ho l'impressione che la scomunica ai liberali, cioè il sinnabo, non sia stata mai formalmente ritirata. Già Paolo Sarpi diceva che Paolo III aveva sbagliato a scomunicare il re d'Inghilterra, perché la scomunica è qualcosa che si adopera quando serve. Quando adoperi la scomunica è il fulmine e poi la gente fa finta di niente, ti sei proprio sbagliato. Penso che la scomunica, credo che la scomunica colpisca, se ci sono scomuniche e scomuniche, quella cosiddetta lata sentenzia, colpisce automaticamente determinati peccati, ad esempio l'aborto, ma è una misura di diritto canonico che può far paura o no, ma è una questione. Tenete conto che significa poi che una persona è esclusa dalla comunità dei fedeli finché non ripara in un qualche modo la propria colpa, non paga la propria colpa, non ripara. Fa parte del potere sanzionatorio dei vescovi e in particolare del vescovo di Roma. È una misura giuridica, può sempre essere interpretata. La scomunica ai comunisti serviva a far paura alle persone del popolo, ma se uno l'avesse letta, forse scomunicava Stalin e Marx, perché era proprio colpire di scomunica coloro che in odio alla Chiesa cattolica, alla Chiesa di Cristo, predicavano dottrine atee e materialiste, cioè ci voleva un filosofo per essere scomunicato, non è che qualunque operaio votasse PC era scomunicato. Ricordatevi, se la comunica è un effetto terreno di un peccato mortale, beh, prima di commettere il peccato mortale ce ne vuole. Anche sotto sulla base della dottrina della Chiesa ci vuole materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Materia grave, poniamo, è decisa dalla Chiesa stessa, dice, l'aborto è materia grave. Piena avvertenza e deliberato consenso. Vuol dire che Freud non c'è mai stato. Piena avvertenza e deliberato, cioè è praticamente Lucifero, che in piena consapevolezza, senza un'ombra di opacità, si scaglia contro Dio. Cioè non è una persona, no? Una persona ferita, una persona addolorata, una persona opaca, una persona semiconsapevole, come siamo sempre, no? Poveri mortali. Lucifero è capace del peccato mortale. La Chiesa cattolica prende molto sul serio il libero arbitrio, pensa che gli uomini siano capaci di libero arbitrio sì. E dunque anche di peccato mortale. Però non è che ne fanno tutti i giorni di peccato mortale. È più facile che ci siano quelle che una volta nel Concilio Vaticano chiamavano le strutture di peccato, cioè il mondo congegnato in un certo modo per cui qualunque cosa fai, fai del male agli altri e a te. Tante belle cose strutturali, cioè la declinazione tutta soggettiva è tipica del cattolicesimo, che in effetti ha questa idea del libero arbitrio molto forte. Ecco, però c'è stata una fase in cui ci si spostava molto anche sull'analisi delle strutture, cioè sì, il tale è un peccatore, è stato ficcato dentro una struttura in cui ci voleva un eroe a non esserlo. Allora, questo non è una scusante davanti a Dio, però davanti agli uomini magari, ecco, si può ragionare in modo diverso, ecco. La Chiesa cattolica è maestra nell'adoperare ora il rigore, ora la misericordia, come vuole, quando vuole, finché c'è gente che l'ha retta. Perché poi questo è il punto, finché c'è gente che l'ha retta. E questo è, ho l'impressione, il loro vero problema.
Grazie, professore.
Grazie.